sta per andare in onda?
Leggiamo insieme. Rubrica di recensioni librarie.
Per la rubrica Leggiamo insieme abbiamo il piacere di parlare con il professor Franco Garelli, autore di un recente saggio edito dal Mulino dal titolo Religione all'italiana, l'anima del paese messa a nudo. Il professor Garelli è docente di sociologia dei processi culturali e sociologia della religione nell'Università di Torino. Professor Garelli, insomma, religione all'italiana significa che il nostro paese ha una peculiarità rispetto ad altre realtà europee?
Sì, sembra proprio che sia così, cioè l'Italia ha ovviamente ha delle radici prevalentemente cattoliche, no? La cultura cattolica è ancora oggi, anche nella modernità avanzata, diffusa. Però contrariamente a ciò che avviene, o per distinzione, ecco, rispetto a ciò che avviene in altri paesi anche di cultura cattolica, qui ci sono alcuni elementi, alcuni tratti di fondo. Primo è che la secolarizzazione soffre ovviamente anche da noi, anche in Italia, ma direi c'è una maggior tenuta della pratica religiosa e anche del senso di appartenenza della popolazione al cattolicesimo rispetto a ciò che accade in altri paesi di matrice cattolica, per esempio in Francia, per esempio in Spagna, per esempio in Belgio e così via. E quindi c'è una maggior tenuta, che vuol dire che ci sono dei tassi di religiosità più elevati, ma anche in modo consistente, pur non nella diminuzione rispetto al passato anche recente. Secondo, che c'è un forte tessuto associativo di matrice religiosa che è quello che probabilmente permette al paese di non avere troppi squilibri, no? Perché c'è tutto un reticolo di gruppi di volontariato, attività organizzate, no, a livello locale, dalle chiese locali, però di un attivismo, insomma, no, in generale della società civile di matrice cattolica. Non c'è ovviamente solo questa, ma nel nostro paese è consistente, che dà quindi sostanza al paese. Terzo, c'è direi si pensava, no, che con il passare degli anni diminuisse la quota, diciamo, dei soggetti un po' spuri nei confronti della religione, cioè un po' non troppo identificati, non po' ai margini, eccetera. E invece no, questo è un fatto curioso, cioè nella modernità avanzata molta gente magari rimane attaccata a un legame con la religione di chiesa, col cattolicesimo, anche se questo legame non è vivificato, anche se non è molto significativo. Quindi è un fatto curioso, no? Perché si pensava che nell'epoca delle scelte, delle opzioni e non delle costrizioni o delle imposizioni, ci fosse una riduzione di questa quota di popolazione. Invece no, cioè in altri termini c'è una singolare e consistente rivalutazione della religione dal punto di vista etnico-culturale, cioè nel senso che riscopro le mie radici cattoliche, ma più perché sono sollecitato dalle presenze religiose di altro tipo, non so, portate dall'immigrazione straniera, portate, no, dall'aumento del pluralismo religioso, di altre fedi religiose. Quindi è come dire che le identità religiose altrui sollecitano le proprie.
Come avviene spesso, d'altra parte, questa è una cosa anche...
E quindi è un fatto curioso, no? E ciò vale anche per i giovani. Quindi c'è questa ripresa di attenzione al cattolicesimo, no? Anche, non so, che si può vedere anche da parte di una serie di forze politiche, per esempio, no? Le quali sono molto secolarizzate, però guai a toccargli il crocifisso, l'ora di religione, no? E quindi è un fatto curiosissimo. Diventano più papiste loro del Papa, no? Ecco, questo è un dato interessante. Quindi ci sono, ecco, alcuni elementi di novità che giustificano questo titolo religione all'italiana, perché sostanzialmente vuol dire che, a parte delle minoranze molto identificate e impegnate da un punto di vista religioso, però la maggioranza della popolazione coltiva un legame col cattolicesimo, considerandolo più un affare di famiglia che un qualcosa di estraneo, no?
E tuttavia vediamo, lei lo cita anche in una parte del suo libro, come per esempio la preghiera costituisce ancora oggi una dimensione non irrilevante, insomma, no? Nell'esperienza psichica, se vogliamo, spirituale dell'individuo, anche se, ecco, io vedevo nelle statistiche che lei riporta, la maggioranza degli italiani, più del 60%, se non sbaglio, si rivolgono a Dio, poi alla Madonna e solamente in terzo luogo a Gesù. Ecco, sì. Questo è già un aspetto. Mentre i santi hanno una scarsa, tutto sommato, sì, considerazione per quanto riguarda almeno la preghiera.
Sì, ma sui referenti alla preghiera ci sarebbe tutto un approfondimento da fare, no? Perché anche questa idea di dire mi rivolgo a Dio, dalla ricerca proprio ci siamo chiesti ma che cosa significa mi rivolgo a Dio, qual è l'idea di Dio che ha la maggior parte delle persone, no? Quindi sì, è un Dio trascendente, il Dio del cristianesimo, il Dio amore, il Dio dell'ama al prossimo tuo come te stesso, ma non è chiarissimo, no? E quindi è più facile dire mi rivolgo a un'entità, insomma, superiore, che più o meno è quella di cui mi parla il cristianesimo, ma è una realtà anche non troppo approfondita. Poi c'è questo aspetto, no, della Madonna, c'è questo aspetto Gesù un po' meno, insomma, e poi invece i santi sono più sullo sfondo perché sono più espressione della realtà popolare, no? Che ovviamente in una società differenziata come la nostra non è che non esista, ma diminuisce soprattutto nelle classi di età giovani. La preghiera è un indicatore di religiosità, per certi versi interessante, ma per altri versi anche molto generico. No, perché uno può dire io prego, ma se poi uno va a grattare, no, sul fondo di cosa possa significare la preghiera può significare magari la meditazione di un soggetto che sta a mezz'ora, no, dedica una certa parte del suo tempo congrua a riflettere, no, sui massimi sistemi o sulla sua condizione di vita o su che cosa gli sta dicendo, tutta una serie di segni di situazioni che gli stanno capitando. Oppure può essere un semplice rivolgere il pensiero a una qualche realtà che si ritiene superiore, oppure può essere il riferimento, no, l'utilizzo di strumenti tradizionali. Insomma, certo. Mentre diciamo la pratica, il rito, anche il rito, per carità, uno può partecipare in modo formale, però tanto devi andare a un rito comunitario, c'è una comunità, no? C'è un'interazione. La preghiera, una può in qualche modo rivolgere un pensiero in un momento, no, della sua giornata o della sua settimana e dire io ho pregato, insomma, quindi è più labile, no? È più difficile.
Siete all'ascolto di Leggiamo Insieme e in questo numero vi stiamo proponendo un'intervista al professor Franco Garelli a proposito del suo recente saggio Religione all'italiana, l'anima del paese messa a nudo, edizione Il Mulino.
Io vedo il primo capitolo del suo libro è Dalla fede certa alla fede dubbiosa, le trasformazioni del credere. Anche qui è molto interessante.
Questo è un aspetto molto, molto a cui che noi abbiamo rilevato e a cui diamo molta importanza, perché davvero esplica, è l'emblema, un simbolo di come sta cambiando l'atteggiamento religioso nella modernità, no? Cioè dalla certezza al dubbio, no? Dalla sicurezza agli interrogativi che la scelta che una persona sta facendo produce nella propria coscienza. Ecco, questo è un fatto. Cioè, oggi c'è più gente che crede in modo dubbioso che in modo certo.
Io ricordo Romano Prodi, no? Che parlava di una fede adulta.
Beh, però lui intendeva con fede adulta una fede adulta rispetto al magistero della Chiesa, che quindi non accetta che il magistero della Chiesa indichi ai credenti, ad esempio, come votare o come organizzare la politica. Quindi lui la intendeva una fede matura e quindi capace di interpretare laicamente anche il suo impegno religioso. Invece qui l'idea è una fede scettica, ma nel senso non che uno non creda, ma è una fede che è sottoposta al vaglio dell'incertezza moderna, no? È una fede che riflette la precarietà del vivere oggi in tutti i campi. Quindi secondo me questo è un bel segno, lo dico da sociologo,
sì.
No? Perché vuol dire che chi vive una fede di questo tipo vuol dire che è figlio del suo tempo, no? Perché sarebbe più sconcertante da un punto di vista sociologico cogliere un fondamentalista, nel senso, no? quindi ha bisogno di supporti, no? di certezza della propria fede per vivere in una società come questa, e quindi in qualche modo fa un'operazione controcorrente, ma che rischia a lungo andare di avere delle ripercussioni personali rilevanti, rispetto a chi vive il proprio tempo e quindi anche nell'atteggiamento di fede riflette questa cultura più incerta, che non significa che uno non creda, però crede vivendo l'epoca propria, come nel passato i nostri nonni vivevano in un mondo di destino, per cui la fede era anch'esso un destino, ma era come sposarsi, no? Era come fare quel lavoro perché la famiglia te lo chiedeva, no? Ecco, era vivere in una famiglia allargata e dove tutto era previsto. Oggi no.
Tra l'altro questo porta anche a un diverso rapporto rispetto alle altre fedi, insomma, perché se prima era qualche cosa che faceva parte del tuo destino, no? Una fede religiosa, la conversione di una persona era vista come una sorta di vero e proprio tradimento.
Era un'eresia, cioè uno che non credeva, no? Un tempo era considerato l'eretico, no? Era o il pazzo del villaggio o l'eretico, no?
Diciamo, in particolare noi stiamo facendo questa intervista in una facoltà di teologia protestante, e io ho ricordi dei miei genitori, dei miei nonni, che appunto chi si sottraeva alla fede del villaggio sostanzialmente era considerato un traditore.
Traditore,
di fatto. Ecco, oggi non è più così, no. Però dove stiamo andando?
Allora, oggi non è più così. Non è più così per tutta una serie di ragioni. Perché oggi c'è, innanzitutto, sono delle ragioni culturali, dove c'è la coscienza del carattere relativo delle proprie scelte. Il carattere relativo delle proprie scelte non significa che siano necessariamente delle scelte depotenziate, ma sono delle scelte che dipendono molto dal contesto. Quindi oggi c'è la consapevolezza che se noi fossimo nati in India, non saremmo di matrice di cultura cristiana, ma saremmo. E quindi uno dice, ma che merito ne ho io di essere nato qui, o che demerito ne ho di non essere nato là, insomma. E quindi vuol dire che c'è un carattere relativo e quindi di accettazione della diversità in qualche modo, no? Primo. Secondo, c'è anche questo elemento che si sta rafforzando, no? E che anche il Papa sta un po' sottolineando, che più che tendere al proselitismo bisogna far sì che ci sia un confronto tra fedi diverse, ma perché ognuno partecipa di una fede o di una verità più grande della propria capacità di comprensione. Questo mi sembra, tra l'altro, un elemento ecumenico non da sottovalutare. Terzo, c'è la consapevolezza che viviamo in un mondo dove chi ha fede è comunque, pur di fede diverse, è accomunato da una condizione, cioè dal fatto di preservare la ricchezza del proprio riferimento religioso in una società che per molti aspetti lo nega.
Quindi siamo tutti minoranze. Ecco,
questo è il concetto, no? E che mi sembra molto. Non c'è solo l'ecumenismo del sangue, no? Ma c'è anche, come dire, l'ecumenismo della fede che non è più un'evidenza collettiva.
Allora, noi abbiamo parlato con il professor Garelli, autore, lo ricordo, di un recente saggio, Religione all'italiana, l'anima del paese messa a nudo, edizione di Mulino. Naturalmente le cose da dire sarebbero ancora tantissime, a partire proprio dall'indice e dalla ricchezza dei dati contenuti in questo volume, che noi ovviamente suggeriamo ai nostri ascoltatori di leggere. Grazie professor Garelli, a risentirci.
Avete ascoltato?
Leggiamo insieme. Rubrica di recensioni librarie.